al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Amici ascoltatori, ben trovati in diretta da Roma. Il saluto vi arriva da Luca Collodi. Oggi torniamo a parlare delle inquiete vicende politiche italiane. Lo facciamo in particolare con un primo ospite che salutiamo, il professor Mauro Magatti, docente di scienze politiche all'Università Cattolica di Milano. Professor Magatti, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Una prima riflessione di ordine generale. Secondo lei la apparente debolezza di questo governo, per alcuni non è così apparente ma concreta, può diventare la forza di questo esecutivo?
Mi sembra un'affermazione un po' azzardata in questo momento. La forza di questo governo è che il Paese ha bisogno di un governo e ci si rende conto che non ci sono, soprattutto con la presente legge elettorale, delle prospettive realistiche per risolvere il nodo politico che sta dietro. Si tratta di capire se questo elemento, cioè si governa perché non si può fare a meno, riesce poi a essere sufficiente per governare davvero. Questo è l'interrogativo che tutti si fanno, cioè il governo deve rimanere certamente, ma riuscirà a governare, e questo è un punto ancora oscuro.
Il rischio, professor Magatti, è che si vada avanti ma in uno status quo senza la possibilità di avere risultati concreti.
Sì, diciamo così, tutti si rendono conto che l'Italia in questo momento ha bisogno di governo. Un governo ce l'abbiamo e, come il capo dello Stato è tornato a dire, deve andare avanti. Poi non sappiamo se riuscirà a fare il governo, è uno dei soliti paradossi di questo paese.
Professor Magatti, alla base di questa situazione incerta della politica italiana, secondo lei tra le tante cose non c'è anche un disordine tra i rapporti, tra i poteri dello Stato?
Sì, questo è questo disordine è evidente perché c'è il nodo si è intricato nel corso degli anni. È evidente che la magistratura ha avuto un ruolo che è debordante rispetto ad alcune sue prerogative istituzionali, dovuto naturalmente a una serie di problematiche che in questo paese ci sono da molto tempo. Abbiamo certamente un ruolo del capo dello Stato fondamentale in questi passaggi naturalmente, ma che è cresciuto enormemente e acquista una rilevanza che andrà considerata. Abbiamo un rapporto tra governo e Parlamento che sappiamo è peculiare, perché il governo poi deve ricorrere sempre allo strumento del decreto per arrivare a delle decisioni. Abbiamo un Parlamento pletorico che rischia di essere inconcludente. Insomma, abbiamo una serie di questioni piuttosto serie.
Professore, l'altra sensazione è che questo disordine sia causato anche dal fatto che le istituzioni sembrano spesso immuni, lontane dal controllo popolare, cioè c'è una sorta di politica nazionale, facilitata forse anche da pressioni europee, che sta limitando l'espressione della società. Questo può essere un altro elemento di disordine?
Ma più che un elemento di disordine, questo è un disagio che un po' tutte le democrazie avanzate in questo momento hanno, perché si trovano sono diventate, a causa dei processi collegati alla globalizzazione, discorrendo un po', a essere democrazia a sovranità limitata. L'Italia, che ha istituzioni tradizionalmente più deboli rispetto a paesi come l'Inghilterra, la Germania, si trova in doppia difficoltà, perché somma la sua storica debolezza a questa debolezza legata alla fase che stiamo attraversando. Certamente, ma questo è un problema non solo italiano, anche se in Italia la situazione è radicalizzata, c'è una distanza oggi, c'è una crisi di legittimazione delle istituzioni a base democratica, cioè c'è quella distanza di cui parlava lei tra il cittadino e le istituzioni di governo.
Ecco, professor Magatti, perché nessun politico sembra dire alla società che nella sua base è ancora forte nei valori costituzionali, che oggi la democrazia nei paesi occidentali ha sovranità limitata?
Beh, per tante ragioni, perché intanto perché è un po' imbarazzante dirlo, riconoscere in qualche modo anche la propria debolezza come governante, e poi perché abbiamo un ritardo anche culturale, cioè non ci rendiamo conto che la storia va avanti, che questi 20 anni che abbiamo chiamato di globalizzazione sono stati una fase storica potente. E io credo che con questa crisi propriamente entriamo nel 21° secolo e dobbiamo anche costruire sia gli immaginari sia le forme istituzionali del secolo che comincia adesso, che significa sostanzialmente che noi avremo stati nazionali che dovranno stare in rapporto a strutture, pensiamo all'Unione Europea, più grandi, ma anche dovranno cercare di valorizzare, se vorranno sopravvivere, gli elementi territoriali locali di base. Quindi stati nazionali che staranno in mezzo tra forme istituzionali più grandi e forme istituzionali più piccole.
Ecco, ma tutto questo senza il consenso dei cittadini si può fare, secondo lei?
No, tutto questo senza il consenso non si può fare, certamente. Dicevo che come sempre è successo nella storia, però la storia va avanti e poi le forme istituzionali inseguono. Noi siamo in una fase in cui abbiamo accumulato un ritardo rispetto ai processi sociali, economici e culturali. Bisogna avere il coraggio dell'innovazione. Ecco, questa è una stagione, mi piace sottolineare, in cui non un'innovazione per se stessa, ma un'innovazione che ristabilisca degli equilibri che si sono persi. Insisto nel dire che quello che è successo tra l'89 e il 2008 ancora facciamo fatica a capire la portata di quei cambiamenti.
Un'innovazione quindi che va a cambiare almeno in parte il concetto storico di democrazia?
Beh, necessariamente, ma questo non dobbiamo vederlo come un dato negativo, ma come un dato positivo. La democrazia ha ottenuto dei risultati, faticosamente ottenuto dei risultati negli ultimi secoli, negli ultimi 30 anni è anche diventato il modello politico di riferimento su scala planetaria, però oggi noi abbiamo istituzioni che sono, diciamo, non pienamente adeguate rispetto alla capacità di governo di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di istituzioni più grandi, ma se facciamo istituzioni più grandi perdiamo il contatto col cittadino, e per questo allora dobbiamo lavorare, come dicevo prima, almeno su 3 livelli contemporaneamente.
Professor Magatti, ancora 2 cose insieme per riflettere: il caso dei Marò che continuano a stare in India, la vicenda kazaka, danno l'impressione di uno Stato italiano che a livello internazionale è messo un po' in secondo piano?
Diciamo che la metterei così: abbiamo avuto 1 anno e mezzo di governo tecnico e poi qualche mese nella campagna elettorale, e poi faticosamente è nato un governo di larghe intese. E sono almeno 2 anni, diciamo, che il paese è in uno stallo politico. Ecco. La politica estera, senza dietro un orientamento politico preciso, segna un po' questa difficoltà interna, quindi mi sembra che certamente quel problema c'è. Abbiamo peraltro problemi così seri sul lato economico, sociale e istituzionale che queste questioni ci piovono addosso, ma non sappiamo forse neanche esattamente come affrontarle, come valutarle.
In tutto questo chiudiamo con un'altra riflessione: il ruolo dei cattolici in politica. In questo quadro, da tempo, io credo da dopo Todi, quindi da qualche mese, la presenza del laicato cattolico nella politica italiana sembra quasi annullata o completamente dissolta.
Ma questo è un punto dolente sul quale dovremmo fare una riflessione naturalmente più ampia. Io ho anche partecipato sia a Todi 1 sia a Todi 2. Ho avuto la sensazione, la percezione, come tutti, che nel 2011-2012 potesse esserci un'occasione, perché io preferisco usare la parola radice cattolica, perché questa radice cattolica tornasse in forme che necessariamente dovevano essere nuove, innovative, a essere protagonista del destino di questo paese. Credo che siano stati commessi degli errori, si sono manifestati anche dei limiti delle persone, ci sono state forse delle valutazioni sbagliate. Una cosa a me pare evidente, che questo è un paese appunto a tradizione, a radice cattolica, e senza questa radice questo paese non ce la fa stare in piedi. Lo dico da sociologo, l'economia e le istituzioni hanno, per poter funzionare, devono fare riferimento a una base morale, e la base morale è in ultima istanza base religiosa. E quando c'è una separazione, come in questa fase storica, tra la radice cattolica, l'istituzione e l'economia, l'Italia non sta in piedi. E questo ci deve portare a fare una riflessione nuova, a assumerci le nostre responsabilità, a fare le critiche, a farci l'autocritica che è giusto farsi, ma anche a tornare consapevoli che il Paese ha bisogno della voce e della presenza di questa radice. Altrimenti è come una pianta, come dire, che perde la linfa vitale di cui è costituita.
Professor Magatti, un'ultima riflessione. Manca, e forse il problema maggiore, questo: classe dirigente in Italia oggi. Non c'è più classe dirigente né a destra, né a sinistra, né al centro, né tra il laicato cattolico?
Diciamo, classe dirigente vuol dire classe che è capace di dirigere da qualche parte, che è capace di dare una rotta, che è capace di indicare una strada. Se intesa in questa maniera, una classe dirigente, ce n'è qualche spezzone, diciamo, qua e là. Io credo che, ad esempio, abbiamo dei punti di riferimento sicuri, abbiamo il Presidente della Repubblica, credo che l'attuale Presidente del Consiglio sia espressione di una classe dirigente che appunto per frammenti ancora sussiste. Però certamente ci rendiamo conto che questi gruppi che dovrebbero dirigere sono oggi molto esigui e molto deboli. Bisognerebbe chiedersi perché. Io credo che la ragione di fondo è che le posizioni di potere sono state viste in questi anni più come luoghi per acquisire risorse personalmente, piuttosto che assumere una posizione di servizio per il Paese. E qui torna il discorso di prima, cioè la base delle istituzioni dell'economia o è morale oppure le istituzioni dell'economia non reggono. Quando mancano le basi morali, anche le classi dirigenti alla fine non ci sono, diventano semplicemente classi di dominio, classi addirittura che distruggono le risorse del Paese. Ma io credo che le crisi servono anche per sollecitare le forze positive, le forze costruttive a risollevarsi, e io credo che poi questo Paese troverà la sua strada.
Grazie a Mauro Magatti, docente di scienze politiche all'Università Cattolica di Milano. Buon lavoro e grazie, buona estate.
Grazie a voi, arrivederci.
Noi chiudiamo questo collegamento, ma restiamo, amici ascoltatori, a parlare di questo rapporto tra lo Stato, le istituzioni e la società, oggi in crisi politica, ma non solo. Noi a questo punto salutiamo il secondo ospite di oggi, il professor Francesco Bonini, politologo, docente di istituzioni politiche presso l'Università LUMSA di Roma.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Dopo la sentenza della Cassazione sulla vicenda Mediaset e Berlusconi, si respira nel paese, ma anche nei palazzi della politica, un'aria di smarrimento.
Sì, paradossalmente la sorpresa è stata grande e tutti gli interlocutori sono in surplus, stanno aspettando l'uno la mossa dell'altro.
Quali conseguenze si possono immaginare sulla tenuta del governo italiano?
Ma io credo che paradossalmente questa sentenza e la situazione che ne consegue rafforza, quantomeno nel breve periodo, il presupposto di necessità da cui è nato il governo Letta, con la partecipazione delle maggiori forze politiche e con l'intervento decisivo del Capo dello Stato. In questo momento penso che il governo continui la sua navigazione proprio anche nella situazione di smarrimento, di debolezza di tutte le forze politiche.
Quindi una debolezza che paradossalmente per il governo diviene un punto di forza.
Paradossalmente sì, e questo è quasi una legge di lungo periodo della situazione italiana, è sempre un equilibrio instabile, deriva anche dalla debolezza degli interlocutori. Un tempo si diceva lo stato di crisi permanente permette comunque di trovare stabilità.
Professor Bonini, lei pensa che vada fatta una riflessione, ad esempio, sul rapporto tra giustizia e politica? Non ha la sensazione che ci sia un certo disordine nei poteri, nei rapporti tra poteri dello Stato?
Fatto riferimento anche il Capo dello Stato, è un problema che viene da lontano, viene ancora prima di Tangentopoli. Il fatto che il nostro sistema costituzionale, che si è retto per decenni su un equilibrio molto complesso, a un certo punto ha cominciato a dare dei segnali di scricchiolamento. Il problema non è tanto di cambiare regime, passare da un regime parlamentare a un regime presidenziale o semipresidenziale, quanto di far giocare effettivamente tutti i poteri dello Stato in coordinamento, in concordia. Invece stiamo assistendo ormai da molti anni ad una conflittualità, a volte latente, a volte esplicita, che finisce col far pagare a tutto il Paese dei costi molto alti, perché un sistema politico istituzionale che funziona male rende il Paese certamente molto meno competitivo in Europa e anche ormai nel mondo globalizzato.
Professor Bonini, questo disordine istituzionale quanto può incidere in negativo sulla vita democratica dell'Italia?
A lungo andare in maniera notevole, prima di tutto perché fiacca le istanze di partecipazione reale, cioè la gente si sente allontanata dalla politica e dalla gestione della cosa pubblica e dalle istituzioni, e quindi provoca un senso di malessere, di distanza. E questo è un costo alla lunga molto grave. E poi c'è il costo dell'inefficienza. Se le istituzioni non funzionano, se le leggi non si fanno, non si applicano nei termini giusti, nei termini efficaci, il Paese perde posizioni e la crisi economica morde in maniera molto più significativa in Italia che presso i nostri partner concorrenti europei e anche extraeuropei. Quindi costi molto alto.
Professor Bonini, la condanna di Berlusconi quanto rischio può portare nel far rimanere il governo e le istituzioni in una sorta di status quo?
Ma io credo che a un certo punto, appunto dopo questa fase in qualche modo di smarrimento, bisognerà trarne le conseguenze e quindi sarà necessario por mano a quegli interventi che sono ormai all'ordine del giorno da molti anni. A me ha abbastanza impressionato il videomessaggio di Berlusconi, perché l'ho paragonato all'altro videomessaggio del 1994, quello della discesa in campo. Lui dice resto in campo, ma certamente appunto questi due videomessaggi marcano un passaggio nella storia politica e non solo politica italiana, e marcano la necessità appunto di voltare pagina e di prendere delle decisioni, appunto di ripartenza di un sistema.
In questa ripartenza, professor Bonini, manca classe dirigente. Su questo lei è d'accordo?
Manca classe dirigente, o più esattamente i processi di selezione della classe dirigente mostrano gravissimi limiti, non soltanto della classe dirigente politica, ma della classe dirigente nel suo complesso. E su questo bisognerà veramente continuare una riflessione. Noi riprendiamo ciclicamente questo tema, poi lo accantoniamo, ma certamente appunto è sotto gli occhi di tutti che c'è una debolezza del tessuto e c'è una debolezza dei sistemi di selezione e di riproduzione su cui bisognerà certamente prima di tutto riflettere, bisogna riflettere e poi bisogna intervenire.
La sensazione, professor Bonini, in questa fase storica della politica italiana è che anche la classe dirigente, espressione del laicato cattolico, sia in netta crisi, addirittura sparita.
Il mondo cattolico forma, continua a formare, è l'unico mondo vitale che continua a formare persone fortemente motivate e fortemente costruite. Il problema è come spenderle, e qui certamente c'è un problema di leadership, ma anche qui veniamo da una stagione di tanti piccoli leader, ognuno dei quali ha affermato se stesso, o più esattamente il proprio gruppo. Fare squadra, fare sistema è difficile, e il mondo cattolico, che è una parte significativa della società italiana, certamente non è immune dai problemi della società italiana che abbiamo appena analizzato.
Da tutta questa situazione i cittadini come possono tornare a gestire il proprio paese in prima persona?
Certamente associandosi, certamente facendo pesare il loro voto, il loro consenso e la loro voce, quindi certamente parlando, e poi sfruttando le possibilità di partecipazione che ci sono, ma sfruttando soprattutto quel tessuto di associazioni e di mondi vitali che ancora in Italia è forte ed è presente. Certo, ci vogliono anche degli interventi per aprire la forma partito, non tanto nelle forme plebiscitarie di partecipazione una tantum, ma nelle possibilità di discussione, e poi si tratta di fare ripartire anche i meccanismi di reclutamento dei giovani. Sono i giovani tradizionalmente e strutturalmente quelli che hanno più voglia di partecipare. Se i giovani non trovano lavoro, se i giovani non trovano audience nelle istituzioni, se i giovani sono rinchiusi in loro stessi, bene, tutto il sistema della partecipazione democratica batte in testa, e cioè ha dei gravissimi limiti, e si respira quell'aria di progressiva decadenza che aleggia su tutto quanto il nostro paese.
E noi ringraziamo il professor Francesco Bonini, politologo, docente di istituzioni politiche presso l'Università LUMSA di Roma. Amici ascoltatori, noi ci fermiamo qui per una riflessione che vi abbiamo offerto sulla crisi politica e istituzionale che sta attraversando il paese italiano in questo momento. Ringrazio Roberto Colangeli per la parte tecnica, Andrea De Angelis, Patrizio Ciprari, da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla rete.
Vuoi riascoltare questo programma? Vai sul sito www.radiovaticana.va/105.